Anche Maître Philippe insisteva sul discorso delle prove, sul discorso del confrontarsi con le tentazioni. Maître Philippe parlava ai poveri di Lione, ai Canus, quelli che lavoravano nella Croix Rousse, nella collina attorno a Lione, e che lavoravano con la lana, con il cotone. E questi signori avevano tutti quanti i loro guai quotidiani, andavano lì per farsi curare, guarire, ma anche per ottenere parole di conforto e di sollievo. Maître Philippe non li negava a tutti, non li negava a nessuno, perché questo personaggio che è morto nel 1905 è stato in realtà un grande bodhisattva sulla terra, soltanto che non è stato un bodhisattva di portata universale come Steiner, che ha parlato al mondo, che ha rivelato un messaggio, che ha dato delle linee guida per il futuro. Mentre Filippo parla ancora a un'umanità che adesso non c'è più, a un'umanità dell'Ottocento, per cui evoca una legge del karma proporzionata per quel tipo di umanità e per quella povera gente. Mentre Filippo non parla dell'importanza dell'io nell'uomo, dice che la legge del karma si trasmette di padre in figlio, e questo, se vogliamo, è un'interpretazione oggi non più adatta alla nostra umanità. Viviamo nel mondo nell'epoca di Michele. E l'epoca di Michele ci insegna che noi ci confrontiamo ciascuno individualmente col nostro karma. Io non porto il karma dei miei genitori e i miei figli non dovranno scontare il karma che ho accumulato io. Il karma non si trasmette più per famiglie fisiche, si può trasmettere per famiglie spirituali. Ecco, mentre Filippo coesistono un po' queste ragioni, l'interpretazione familiare del karma, l'interpretazione dinastica del karma. Nonostante questa interpretazione, che fa di lui un maestro dell'Ottocento, non un maestro del futuro, Maître Philippe ha enunciato delle leggi molto importanti. Per esempio questa: quando siamo dall'altra parte, prima di scendere qua giù, si accettano le prove da subire per una nuova vita con tranquillità, con gioia, non si dubita di ciò che c'è e lo si riceve come un regalo, gioiosamente. Non è mai abbastanza, ma poi quando viene il momento di pagare su questa terra, e allora si vorrebbe non aver accettato nulla, e si fa una triste figura e si piange, e non si vorrebbe aver chiesto nulla. Le prove che si subisce rivoltandosi non sono contate, cioè non valgono niente. Questo è, come dire, è severo, è rigido, eppure è così. Se noi non accettiamo una prova, la prova viene e noi facciamo di tutto per rifiutarla. Quella prova non serve a niente. Se io ho una malattia e non voglio, come dire, coesistere con questa malattia, non voglio sopportarla, faccio di tutto, mi prendo degli antidolorifici, mi prendo una serie di medicine che riescono a reprimere la malattia, quella malattia non mi insegnerà nulla. Bisogna convivere con la malattia per quel che si può. Non sradicarla, quindi non reprimerla, che poi tra l'altro aggrava ancora di più il discorso morboso, come insegnano gli omeopati, ma fare in modo che la malattia si esprima, ci dica quello che ci deve dire. La malattia è un segnale di rettificazione del corpo umano, l'esigenza di una rettificazione, di una trasformazione. Riuscirà prima a dirci le cose in modo grezzo, sul piano del volere. Ma quando saremo arrivati sul piano del pensare, avremo ridotto la malattia a concetto, noi avremo capito il mistero di quella malattia, allora possiamo meritare di risolvere quella malattia. Possiamo meritare che ci venga sottratta.